Ho accolto volentieri questa opportunità di condividere con voi un tratto della bellissima preghiera del Padre Nostro, perché, come sappiamo, più che essere un'espressione formale, questa preghiera dice un progetto di vita. E quindi, in qualche misura, è il sentirci dentro, la possibilità di riconoscere come nella parola di Gesù Cristo c'è il dirsi anche della nostra parola, del nostro vissuto, della nostra umanità. Già avete accostato l'introduzione a questa stupenda preghiera in quell'espressione Padre nostro che sei nei cieli, dove, richiamo sinteticamente, il punto di partenza è l'esperienza di una relazione unica, in quel Abba. C'è il tratto di un abbandono filiale, meglio ancora del nostro essere bambini, del nostro esserci, sentirci pienamente parte, ecco, di un Dio che è il papi, se dovessimo tradurlo nel nostro linguaggio, ecco oggi, no? Proprio del bambino, per dire l'intensità di una relazione che accomuna l'esperienza credente. E dentro questo tono unico c'è anche uno spazio straordinario, mentre ci si rivolge a Dio riconoscendolo come il papà. Ecco, c'è anche immediatamente l'accoglienza di quella realtà di relazioni, di famiglia, che è propria dell'amare di Dio, Padre nostro. Non esiste una preghiera individuale, ma potremmo dire che ogni preghiera che è riconosciuta proprio in questa abbraccia l'intera umanità. Nel nostro relazionarci a Dio c'è il volto, la storia di ogni nostra sorella, di ogni nostro fratello. Egli rimane il Padre nostro, non racchiudibile in esclusività di qualcuno. E nello stesso momento sta nei cieli. Un Padre che non stravolge il nostro cammino, non vuole occupare il nostro posto, ma come ogni vera mamma, ogni vero papà, sta davanti al figlio, ad indicare una prospettiva, il volto di una maturità da vivere. Non è il Dio che si sostituisce a noi, alla nostra libertà, alla nostra responsabilità, ma sta davanti, nei cieli, come il riferimento, la misura della possibilità di diventare pienamente figli. Ebbene, dentro questa stupenda introduzione è collocata anche immediatamente la nostra l'invocazione che questa sera andremo ad accostare: sia santificato il tuo nome. Sappiamo come la struttura del Padre nostro è, dopo questa introduzione che ci pone in una relazione unica con Dio, pone tre invocazioni, tre domande che hanno il sapore dell'invocazione e tre invece domande che riflettono i bisogni primari della vita dell'uomo. Le prime tre invocazioni sono il momento in cui il discepolo si lascia afferrare dall'agire di Dio. In qualche misura sono invocazioni che chiedono a Dio di essere pienamente tale nella propria vita, di non essere chiuso dentro le nostre immagini, le nostre pretese. Tanto è vero che i verbi che vengono utilizzati sono al passivo, per dire che è Dio l'agente, è Lui che realizza tutto questo. A noi spetta l'invocazione, l'espressione del grande desiderio che davvero Dio santifichi il suo nome, che faccia avvenire il suo regno, che possa realizzare in pienezza la sua volontà. E sono quindi invocazioni, domande, ma che hanno il sapore della contemplazione, cioè del lasciare spazio che Dio possa dare forma alla nostra esistenza. E poi le altre tre domande che invece, dicevo, riflettono i bisogni primari della vita. La domanda del pane, cioè di ciò che è essenziale al vivere, la domanda di relazioni contrassegnate dalla riconciliazione, c'è la possibilità di metterci in una logica armonica di vita con gli altri, di una vera fraternità, e la domanda di non lasciarci soccombere nel momento della prova che inevitabilmente la vita incontra. Sono le tre grandi domande che portiamo quotidianamente dentro la nostra esperienza e che si riflettono davvero come l'invocazione più acuta che scaturisce dal desiderio di poter abbracciare in pienezza la vita. Ecco, detto questo, proprio per collocare anche la prima delle invocazioni, sia santificato il tuo nome, vogliamo collocarci precisamente in questa, cioè che cosa significa sia santificato il tuo nome? Tenete presente che queste invocazioni c'erano già in qualche misura dentro l'esperienza religiosa del mondo giudaico. Però anche qua la novità è il tono della voce, il tratto confidenziale che viene consegnato. Perché i giudei si rivolgevano a Dio in terza persona. Il credente, che è chiamato a fare proprio l'esperienza stessa di Gesù, si rivolge invece con questo tono confidenziale. Sia santificato il tuo nome, non il suo nome. E quindi potremmo dire che già dentro questa prima invocazione c'è il richiamo forte a vivere un rapporto interpersonale unico con il Padre. Sia santificato il tuo nome. Quando noi parliamo di santità qualche volta o la pensiamo nel nostro immaginario, spesso ci balena alla mente un po' quella dimensione un po' moralistica della santità. La intendiamo talora come un cammino faticoso di ascesi per arrivare ad un certo punto, a un progetto che sta al di là. E nel contempo ci viene spontaneo pensare che questa santità sia riservata solo a qualcuno, qualcuno di particolarmente meritevole, e dove a noi tutto sommato quello che aspetta e che è possibile è il tratto della esemplarità, cioè possiamo così guardare a qualcuno nello sforzo di poter continuamente uscire da noi stessi per poter intravedere che forse quel modo è il modo di vivere. Cioè, voglio dire, c'è il rischio che quando parliamo di santità, la santità si contrapponga all'esperienza quotidiana e feriale che è propria di ciascuno di noi, dove la santità dice distanza rispetto alle possibilità della mia vita, alle scelte, alla realtà dentro la quale ogni giorno si consumano le mie attese, le mie speranze e le possibilità che io ho di vivere. Per cui, quando diciamo che Dio è santo, forse ci balena dentro che noi siamo l'opposto. Noi siamo realtà di peccato, noi siamo realtà di limite, la nostra vita è una realtà lontana e possiamo quasi dire che nel parlare della santità, ecco, avvertiamo più l'idea dello scarto fra Dio e noi che non della vicinanza e dell'identificarsi di un figlio dentro l'amore del Padre. Ebbene, il Vangelo ci colloca in una prospettiva totalmente nuova. Se per noi santità sembra far emergere distanza, distacco, l'idea dello scarto fra ciò che è Dio e l'uomo, per Gesù la santità invece è l'ambito dentro il quale Dio, manifestandosi, afferra, rilancia e ricolloca in pienezza il cammino del vivere umano perché ciascuno di noi possa diventare più donna e più uomo. La santità, nella logica del Vangelo, lo vedremo adesso, non dice scarto, ma dice la potenzialità che ci è affidata di esprimere la nostra vita come vita da figli. E quindi la santità ha a che fare con la mia realtà di ogni giorno. La santità ha una dimensione feriale nella nostra vita che tocca l'esistenza di tutti noi. Tanto è vero che anche la Chiesa, nella sua pedagogia, ha collocato una festa, la festa di tutti i santi, per indicare che la santità di Dio ha il volto di tante donne e di tanti uomini, di persone tante volte anche sconosciute al nostro sguardo, alla nostra intelligenza, ma che hanno saputo tradurre nella loro vita i percorsi dentro i quali Dio ha potuto manifestare il volto e la presenza del suo amore. Ecco, direi è proprio questa la straordinaria opportunità che nasce dalla bellezza e dalla forza di questa invocazione. E dentro questa opportunità, ecco, questo sguardo, è possibile allora anche comprendere innanzitutto che cosa, a che cosa rimanda questa santità, perché si dice sia santificato il tuo nome. Il nome. Nella nostra cultura spesso il nome è qualche cosa che ci permette di identificare una persona e di distinguerla magari rispetto a delle altre. Nella Bibbia invece il nome dice l'identità stessa della persona. Il nome non è la ricerca di una, non so, un qualche cosa che possa suonare bene, che è carino, eccetera, no? Ma il nome dice ciò che è proprio di una persona, l'essenza della persona. E quindi dice la realtà stessa dell'individuo. Dice addirittura la missione stessa di una persona, il nome. Dire il nome di qualcuno è realmente un tratto, direi, unico che racconta la possibilità dentro la quale noi possiamo accedere all'identità della persona stessa. Ricordate quando nel testo biblico cambiare il nome dice anche, indica una missione. Ricordate ad Abramo, no? Non ti chiamerai più Abram, ma Abraham. Non ti chiamerai più Sara, ma Sarai, ma Sara. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele. Oppure a Noemi, non ti chiamerai più Noemi, ma Mara. E via dicendo, no? Ma lo stesso Pietro avrà a che fare con questa esperienza, quando, lo stesso Pietro si sentirà dire da Gesù, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, Pietra. Cioè il cambio del nome viene ad indicare l'orizzonte di una nuova missione, di una nuova identità. Ed è significativo anche il fatto che Dio non rivela mai il suo nome, perché non può essere mai totalmente compreso dall'uomo, non può mai essere posseduto dall'uomo. E quindi quando Mosè chiede chi devo dire agli israeliti chi mi ha mandato, Dio dice il suo nome indicando una presenza. Io sono colui che è, colui che sono. E anche quando Mosè chiede a Dio, mostrami la tua gloria, Dio risponde, farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome. Esodo 33. Cioè, perché ho voluto citare questo? Per dire che il nome di Dio non è un'etichetta fra le tante, ma il nome di Dio è la sua presenza dentro la storia degli uomini. Dire il nome di Dio significa dire la sua azione di liberazione per l'uomo. Cioè dire il nome è dire la missione stessa di Dio. Io non posso parlare di Dio, chiamare Dio, se non a partire dall'esperienza di quella storia dentro la quale Dio ha manifestato il suo agire. E quindi è un nome che definisce l'azione liberatrice di Dio. E quindi è un nome che non può essere confuso con altri nomi. Potremmo richiamare ulteriormente che il nome di Dio è l'essenza stessa di Dio, è il suo essere rivolto a noi. Io sono colui che sono. Cioè, per poter comprendere il nome di Dio, occorre abitare la storia e riconoscere nella storia i segni del suo operare, perché Dio non è un'entità astratta, ma è colui che si impegna totalmente per la vita dell'uomo. E se tu vuoi conoscere il nome di Dio, dovrai entrare nella storia, esserne partecipe e leggere dal di dentro della storia i segni dentro i quali Dio continuamente è all'opera. Guardate che questo dice già qualche cosa anche nella prospettiva di un impegno che ci appartiene. Perché qualche volta noi consegniamo il nome di Dio attraverso delle dottrine qualche volta un po' vaghe. Il nome di Dio tu lo consegni attraverso la possibilità di mettere altri nella condizione di accedere a un'esperienza dentro la quale Dio è all'opera. Cioè, il nome di Dio non è definibile dentro una concettualità, ma il nome di Dio è incontrabile là dove c'è una persona che riflette nella propria storia lo spazio di un agire a favore dell'uomo. In quell'affermare il cammino della libertà e della dignità dell'uomo, lì è possibile intravedere il nome di Dio. È possibile educare a comprendere qual è il nome di Dio. E quindi dire sia santificato il tuo nome è la domanda con la quale il discepolo si rivolge a Dio chiedendo che sia Dio stesso a manifestare nella nostra storia il suo agire, la sua presenza dentro appunto l'accessibilità che l'uomo ha di coglierlo attraverso i segni di un operare consono all'agire di Dio. Allora, a questo punto possiamo chiederci anche, ma che cos'è allora questa santità di Dio? Se il nome dice l'identità di Dio, l'essenza di Dio, e il nome di Dio non è concettuabile, ma il nome di Dio è incontrabile nella storia e al volto della storia, e nello stesso momento di una storia segnata da gesti di liberazione, allora che cosa significa? Che cos'è la santità di Dio? Sono due cose nella Bibbia, la santità di Dio. La prima dice, Dio è riconosciuto santo in quanto Dio è radicalmente altro rispetto all'uomo. È l'ineffabile, è l'indicibile, è colui che non può essere mai afferrato dall'uomo, mai compreso dall'uomo. È colui, cioè, che non può mai essere circoscritto nelle immagini e nelle parole dell'uomo. Affermare che Dio è santo, pensate in questo caso il profeta Ezechiele, capitolo 28, affermare che Dio è santo vuol dire attestare che Dio è sempre eccedente rispetto a quello che io posso dire di Lui. È il segno di una onnipotenza che però, capite, non è nel segno del potere dell'uomo, della forza, di poter fare quello che vuole, ma di una onnipotenza che supera il linguaggio, la comprensione, le immagini che l'uomo stesso vive in rapporto a Dio. Egli è totalmente altro, Padre veramente santo. Ma santità nella Bibbia, Dio è santo, non solo perché è radicalmente altro, ma anche perché agisce in modo radicalmente altro, in un modo totalmente diverso rispetto all'agire dell'uomo. Ricordate anche qui il profeta Isaia, quando dice, Dio dice attraverso il profeta: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e via dicendo. E quindi, perché Dio agisce in modo totalmente altro rispetto all'uomo? Perché Dio rimane fedele all'uomo, anche quando l'uomo gli è infedele. Dio rimane nella disponibilità della misericordia, anche quando l'uomo pecca. Dio rimane nella pienezza dell'offerta del perdono, anche quando l'uomo si chiude a lui. Cioè, è un Dio che va al di là di ogni prospettiva, di ogni pensare umano. È l'agire misericordioso di Dio. È la sua disponibilità a stare nei confronti della nostra vita, sempre e comunque. È il Dio che viene in soccorso continuamente, che si pone nell'atteggiamento anche di liberare l'uomo continuamente. È proprio lì dentro che Dio santifica il suo nome. Ed è proprio questa santità di Dio che noi siamo chiamati a contemplare. Quando nella preghiera Gesù dice sia santificato il tuo nome, ci suggerisce anche in questo, proprio è l'appello che noi rivolgiamo a Dio perché Dio ci aiuti a comprendere davvero come Egli rimane al di là di ogni balbettio dell'uomo e come il suo agire rimanga il riferimento e la possibilità della speranza dell'uomo, soprattutto là dove noi tante volte tradiamo il volto della fedeltà di Dio e veniamo meno alla possibilità di aprire anche nella riconciliazione le nostre relazioni. Di conseguenza, proprio questa santità di Dio, diventa un appello anche per ciascuno di noi, per poterci misurare su questo agire di Dio. Quando nel libro del Levitico, capitolo 19, Dio dice: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo, è l'invito affinché ciascuno di noi possa misurare nella realtà di ogni giorno l'esperienza di questa alterità di agire che è propria appunto di Dio. Certo, siate santi. L'Antico Testamento richiama in modo molto forte l'impegno anche del popolo, la responsabilità di santificare il nome di Dio. E l'impegno a santificare il nome di Dio per noi è testimoniare la fedeltà a ciò che è di Dio, testimoniare nei segni della nostra bontà, della misericordia, della giustizia, ciò che noi abbiamo sperimentato come segno della santità di Dio. Insomma, santificare il nome di Dio vuol dire ripresentare, lasciar trasparire dai pori della nostra pelle la bellezza, la grandezza della sua fedeltà e della sua misericordia. Vuol dire educarci ad essere quotidianamente così capaci di coltivare quell'umanità che diventa il segno della bellezza e della bontà di Dio. E quindi essere santi non è qualche cosa di irraggiungibile, capite? Ma la santità è là dove ogni giorno noi mettiamo in atto aperture nella nostra vita rispetto a ciò che siamo chiamati a scegliere nella piccolezza, nella semplicità della nostra vita, perché in quell'atteggiamento e in quel modo di operare si rifletta l'esperienza dell'amore, della fedeltà, della misericordia, della bellezza, della bontà di Dio. Allora è proprio in questa trasparenza dell'amore di Dio, là dove il nostro amare diventa un amore gratuito, un amore incondizionato, disinteressato, là dove diventa un amore solidale, senza nessuna discriminazione, è proprio manifestando una vita così che noi manifestiamo il volto di Dio, che noi annunciamo il nome di Dio e nello stesso momento permettiamo di riconoscere nella nostra vita i segni della santità di Dio. È qua che Gesù, direi, esprime la richiesta centrale, in qualche modo anche in questa preghiera, in questa invocazione: sia santificato il tuo nome. Un'invocazione che deve diventare una responsabilità forte. Gesù stesso viene addirittura indicato dai demoni: io so chi tu sei, sei il santo di Dio. Cioè, cosa sta dicendo il demonio? Sta dicendo: tu sei colui che manifesta l'alterità di Dio rispetto alla nostra logica, quella logica che vorrebbe in qualche modo consegnarsi nella logica del potere, del dominare, del successo e via dicendo. No, tu sei il santo di Dio, cioè tu sei colui che davvero manifesta in pienezza l'amore di Dio senza falsità. Tu sei colui che dice come Dio è totalmente sempre rivolto all'uomo. Tu annunci la disponibilità permanente di Dio alla storia di ciascuno di noi. Tu sei il santo di Dio perché continuamente riabiliti la vita attraverso la forza del perdono. Riconsegni speranza là dove c'è una realtà di morte. Tu sei il santo di Dio perché attesti con tutta la tua vita che l'amore è in grado di dare compimento all'esistenza dell'uomo anche quando questa esistenza è segnata da realtà di limite, di sofferenza e di morte. Tu sei il santo di Dio. Pensate, il Vangelo è la prima attestazione di fede della santità, la fa un demonio. Cioè, per dire, no, come è proprio l'alterità più piena. Io so chi tu sei, sei l'opposto di me. Sembra dire. Allora, capite, è vero, Gesù stesso manifesterà in pienezza, attraverso quell'amore universale, incondizionato, gratuito, il vero volto del Padre, la sua santità e la sua capacità di accogliere e di manifestare questo amore, la sua obbedienza al Padre, vissuta in tutta la sua esistenza, che poi è testimoniata in modo pieno sulla croce, indicherà anche proprio il cuore di questa invocazione. Quando Gesù, nella cosiddetta preghiera sacerdotale, al capitolo 17 di Giovanni, dirà: Padre, santificali nella verità. Per loro santifico me stesso, perché siano anch'essi santificati nella verità. E quindi, in tutto quello che dice, in tutto quello che fa, Gesù mostra il volto di Dio. Nella sua esistenza l'amore di Dio, la verità stessa di Dio, traspare in pienezza. Ecco, è proprio qua che il discepolo è chiamato a misurarsi. Sia santificato il tuo nome. In qualche modo chiede, si apre a Dio, perché Dio stesso possa attestare nella storia personale e comunitaria il volto di questo amore gratuito e incondizionato che abbraccia la vita, ma nel contempo chiede anche che la propria storia, che il desiderio di Dio avvenga come realtà nella propria esistenza, come un dono che gli è offerto e come responsabilità attraverso l'impegno che è chiamato a vivere. Cioè, il discepolo, mentre dice sia santificato il tuo nome, cioè chiede a Dio che lui stesso dia pienezza all'espressione nella storia di ciò che lui è, indichi, consegni il suo nome, al di là dei nomi che noi abbiamo dato a lui, nello stesso momento il discepolo in quell'invocazione pone la domanda di chi desidera che quella santità si rifletta nella propria vita, che la santità stessa di Dio possa essere indicata dentro i contorni, l'esperienza quotidiana delle proprie scelte, perché la propria vita diventi un riflesso della santità di Dio. E Maria, nel canto del Magnificat, diventa trasparenza di questa santità invocata. Lei che nel Magnificat ha proclamato perché santo è il suo nome. Che cosa tutto questo sollecita a noi da vivere? Cioè, come possiamo tradurre oggi questa santità? Provo a dirlo attraverso più degli indicatori, ecco, che diventino magari un appello. Innanzitutto, l'abbiamo vissuto anche introducendoci a questo momento, no? Riconoscere che la santità del nome di Dio è innanzitutto opera di Dio. Proclamare sia santificato il tuo nome vuol dire lasciare spazio a Dio, perché Dio sveli ciò che è, perché Dio sveli il suo nome, il suo volto. È il momento in cui il discepolo è chiamato in qualche modo a fare silenzio perché possa parlare l'agire stesso di Dio. E quindi è un atteggiamento di contemplazione, di stupore, perché il progetto di Dio possa essere riconosciuto, accolto nella vita. È l'atteggiamento con il quale, attraverso la preghiera, noi ci poniamo appunto con un atto di fiducia, sapendo che il nome di Dio non potrà mai essere incrinato dalle nostre debolezze, dalle nostre fragilità. E quindi è un'invocazione perché Dio ritorni ad esprimere in pienezza la bellezza del suo nome e nel contempo ci educhi a fare spazio, perché il suo amore, il suo modo di agire possa trovare accoglienza nella storia di ciascuno di noi. Quindi è un atto, potremmo dire, attivo-passivo, che la preghiera è sempre capace di riconoscere e di proclamare. Ma ancora, santificare il nome di Dio è assumere lo stile, la qualità della vita di Gesù, poter riflettere le scelte che Gesù ha vissuto. Vuol dire mettere in gioco la nostra vita in quello stile di libertà, di coraggio, che è intravedibile in ciò che Gesù stesso compie. E quindi santificare il nome di Dio si traduce là, in quella ricerca fedele e costante, affinché Dio stesso ci permetta di riconoscerlo, di incontrarlo nei volti, nella storia delle persone, in quei percorsi di amore che in qualche misura ci consegnano qualche cosa di Dio. Insomma, santificare il nome di Dio è imparare a vivere come Gesù, a fare nostro quello stile di vita, quella capacità di stare liberi e nella libertà di esprimerci fedeli, perché tutto di noi esprima la verità, la bellezza di ciò che noi siamo, e cioè figli, in modo che Dio continuamente manifesti la sua novità attraverso il nostro agire e la nostra vita. Ancora, santificare il nome di Dio vuol dire avere cura delle nostre parole e anche avere coscienza che noi possiamo balbettare solo qualche cosa di Dio. Dio rimane sempre altro rispetto a ciò che noi diciamo di Lui, rispetto alle immagini che noi costruiamo di Lui. Il nostro è solo e sempre un balbettare qualche cosa. Santificare il nome di Dio vuol dire non avere la pretesa di definire Dio, ma di lasciarci sorprendere continuamente dall'agire nuovo di Dio. E allora santificare il nome di Dio non è un'esortazione di stampo moralistico, capite? Ma è il richiamo a una scelta coraggiosa che implica la nostra vita, cioè quella di rimanere fiduciosamente aperti a Dio e nello stesso momento coscienti anche di ciò che noi siamo, riconoscendo il mistero del dono che Dio affida alla nostra vita, ma che nello stesso momento anche ci chiede davvero di lasciare a Dio di essere sempre totalmente altro rispetto a ciò che noi diciamo di Lui. Pensate, se questo fosse vero, quante bestialità abbiamo detto di Dio nella storia. E molto spesso per dare ragione a noi ci mancherebbe altro. Avere coscienza della santità di Dio vuol dire collocarci con umiltà di fronte alla parola di Dio, diventando eco, ma anche capaci di riconoscerci in quell'umiltà che non ha la pretesa di occupare il posto di Dio, la scena di Dio nella storia. E poi ancora, santificare il nome di Dio vuol dire anche mettere in atto atteggiamenti altri rispetto alla logica dell'agire umano, dove la logica dell'uomo tante volte è quella del successo, del predominare, e la logica del potere, la logica della forza, no? Ecco, santificare il nome di Dio vuol dire assumere in noi quell'alterità dell'agire di Dio come il possibile profilo dentro il quale costruire la nostra vita. Riconoscere, cioè, che Dio non è il tappabuchi dei nostri fallimenti, ma permettere che la speranza diventi il motore del nostro cammino e del nostro impegno. Collocarci, riconoscerci in questa alterità. La logica di quell'amare fino alla fine che era propria di Gesù, insomma, cioè quell'amare che ha il volto anche della debolezza, della povertà, ma che non rinuncia ad essere fedele. Vedete, Gesù non ha mai avuto la preoccupazione di avere successo, ma Gesù ha sempre avuto cura di rimanere fedele all'amore del Padre. E questa cura per la fedeltà allo stile dell'amare del Padre lo ha portato ad essere perdente rispetto alle logiche del potere dell'uomo, lo ha portato a consegnarsi nei segni della fragilità e della debolezza. Ecco il volto della santità, quella fedeltà all'amore che si fa disponibilità a consegnarsi nella debolezza, nella fragilità, nel coraggio di essere perdenti. E poi, da ultimo, santificare il nome di Dio vuol dire lasciare trasparire in tutto ciò che facciamo i segni della sua bontà, della sua pazienza, della sua misericordia, della sua gratuità. Facendo attenzione che possiamo sempre profanare la santità di Dio. E la santità di Dio noi la profaniamo ogni qualvolta portiamo le persone a dubitare o a bestemmiare la bontà di Dio. Persone che tante volte, per le ingiustizie che noi mettiamo in atto, per le sofferenze, per le disuguaglianze, per la mancanza di libertà, di cui noi qualche volta siamo protagonisti, portano a pensare che Dio sia assente, indifferente, estraneo dalla loro vita. Lì noi profaniamo la santità di Dio. Allora, capite, c'è un profanare la santità di Dio che qualche volta anche il segno delle strutture economiche, le strutture giuridiche che regolano le relazioni anche tra i popoli. La profanazione del nome di Dio avviene anche dalle scelte di ciascuno di noi, nella misura in cui non lasciamo trasparire le esigenze di Dio dentro la nostra vita. E ogni qualvolta Dicevo, noi portiamo una persona a dubitare della vicinanza e della presenza di Dio sulla vita, sulla sua storia. Noi profaniamo il nome di Dio. Permettete che a mo' di conclusione vi racconti così un'esperienza che mi è capitato ai campi scuola. Io da anni accolgo, la mia comunità, insomma, accoglie nella canonica così alcuni preti che vengono dalla Thailandia, sono già preti, vengono per qualificarsi nello studio e poi ritornare. È già il quinto questo che abbiamo. E uno di questi, Don Saravut, eravamo sui campi scuola a San Tommaso a Gordino, nel Bellunese, sulle Dolomiti, un posto bellissimo, e lì c'è un campo da calcio, lì vicino, dove i giovani della valle si danno sempre appuntamento, tornei di calcetto durante l'estate, eccetera. Beh, non lo so, io ho mai sentito tante bestemmie raccolte dentro, ecco, in quei minuti che giocavano questi giovani. Vabbè, e lui, appassionato di calcio, quindi andava e spessissimo là, a volte giocava, si buttava dentro quando c'era bisogno a giocare. Una sera che stavamo andando a mangiare un gelato, passiamo dal campo lì e dico: dai, vieni che andiamo a mangiare un gelato con i ragazzi. E lui dopo un po' lascia lì e viene. Mentre siamo per strada che camminiamo, a un certo punto molla una bestemmia di quelle che ci fa... dico: ma cosa stai dicendo, Don Wood? E fa: lo dicono tutti. Ho capito, ma è una bestemmia. Guarda che questa è una bestemmia. Ma quello che mi ha colpito è stato questo. Lui fa: si è fermato e fa: ma è questa la bestemmia? Io dico: ma scusa, ma che cos'è la bestemmia per te? Fa: a noi missionari hanno sempre insegnato che la bestemmia è quando noi offendiamo una persona, offendiamo la dignità di un uomo, di una donna, eccetera. Cioè, mi ha colpito il fatto che non sapeva il termine della bestemmia e quindi non l'aveva identificata come la bestemmia, perché nel suo modo, nella cultura loro, che secondo me è straordinaria, dopo ne abbiamo parlato anche a lungo, insomma, così, la bestemmia è quando tu offendi la dignità di uno, quando tu non ti prendi carico dell'altro. E quindi diceva: io spesso mi confesso che ho bestemmiato, ecco perché una volta sono andato dai frati e mi ha detto: ma come, tu sei prete, non devi bestemmiare? E lui ha detto: lo so che non devo bestemmiare, però è difficile. Solo che lui, poveretto, intendeva, probabilmente sto frate invece diceva: sto qua, mi trovo di fronte a un prete. Per dire, però è bello, è significativo questo, no? Senza togliere la gravità, voglio dire, un'espressione magari, ma è sintomatico, io credo, riconoscere che proprio dov'è che noi profaniamo la santità del nome di Dio? È proprio là dove noi profaniamo ciò che Dio ama, ciò per cui Dio dona tutto se stesso, e cioè l'uomo, perché viva e vive in pienezza. E quindi tutto ciò che offende la dignità dell'uomo, della possibilità di esprimersi in pienezza nel suo essere figlio amato dal Padre, è ciò che profana il nome di Dio. Diciamolo in positivo, tutto l'impegno che collochiamo ogni giorno per dare valore e qualità e affermare la dignità dell'altro, anche se talora ferita o segnata dalle debolezze e dalle fragilità di uno, in quell'impegno noi santifichiamo il nome di Dio, diventiamo un riflesso dell'impegno, della cura, del suo essere per noi.